Ed eccoci tornati in diretta, sono le 9.09 di questo mercoledì 15 febbraio 2023. Noi siamo, dovremmo essere appunto pronti per la prima diretta di stamattina, perché dovremmo essere in collegamento con l'avvocato di Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini. Ciao, buongiorno, ci senti?
Ciao, buongiorno a voi, sì sì, forte e chiaro.
Ciao, benissimo, allora speriamo che la linea tenga, come già ci anticipavi in precedenza. Allora, già ci siamo sentiti diverse settimane fa, insomma, corrispondenze che spesso vengono da questa radio con te, e beh, partiamo ovviamente dal tema centrale, dagli ultimi aggiornamenti, se ne hai, di salute, sullo stato psicofisico di Alfredo, su quello insomma che sei o hai disponibilità di sapere nelle, diciamo, nelle ultime giornate che poi magari commentiamo assieme, piuttosto importanti anche per eventuali dichiarazioni e possibilità di intravedere uno spiraglio. Ovviamente ogni speranza ovviamente dovrà essere valutata nel tempo, ovviamente mi riferisco alla valutazione di quella che sarà la Cassazione il 24 febbraio, ma andiamo con ordine. Sai come sta Alfredo e insomma se ci puoi dare qualche aggiornamento sulle sue condizioni.
E guarda, grandi aggiornamenti non li so dare, ahimè, e se non quello relativo al fatto che Alfredo viene visitato quotidianamente da avvocati, e per cui so restituirvi quella che è la loro valutazione in ordine allo stato di salute apparente. E per cui sotto questo punto di vista non vi sono grandissime novità, ovvero per quello che può essere appunto uno sguardo di un soggetto certamente non esperto e non, che non ha alcuna conoscenza professionale specifica, comunque Alfredo sembra ancora in una condizione tutto sommato, cioè tenere quella condizione che già conoscevamo, ovvero di un soggetto provato però che apparentemente riesce ancora a colloquiare, a deambulare, ad avere comunque un confronto proficuo con gli avvocati che quotidianamente lo vanno a visitare, per cui non abbiamo chiaramente degli aggiornamenti da un punto di vista clinico. Per questi stiamo aspettando che sabato rientri il nostro medico di parte, il quale certamente la scorsa settimana aveva fatto un quadro tutto sommato abbastanza allarmante, a seguito del quale comunque il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva deciso il collocamento in ospedale, per cui quella è la situazione. Oggi chiaramente, vedendolo, avrò modo di colloquiare con lui, magari di apprendere anche qualche elemento ulteriore.
Certo, beh, sappiamo, almeno così abbiamo letto dai media mainstream, che sembrerebbe appunto che, come dicevi tu, la situazione sia al momento stabile, per quanto ovviamente è costantemente tragica. Ricordiamo che siamo, penso, ormai ho perso il conto, al 118esimo, 119esimo giorno di sciopero della fame.
Sì, stiamo approssimando ai 4 mesi, sì,
esatto.
Sì, assolutamente.
Un tempo che, se ci pensiamo, è piuttosto spaventoso e... insomma, in attesa a questo punto, dopo il parere ulteriormente negativo da parte del ministro della giustizia Nordio di qualche giorno fa, sulla base di un tuo ricorso, e adesso la prossima tappa sarà il 24 febbraio, se non sbaglio.
Sì, sì, anche perché non ci sono, mi sembra che dal punto di vista statuale e abbiano deciso di aggiungere a un punto, a un nodo talmente complesso, talmente inestricabile, che le soluzioni ormai stanno sostanzialmente esaurendo. Adesso l'ultima è questa della Corte di Cassazione, dopo la quale effettivamente, diciamo, non è che si rinvengono grandissime soluzioni, anche perché per poter presentare una nuova richiesta al ministro, che è sempre possibile, comunque devono ricorrere degli elementi di novità, altrimenti il potere esecutivo non potrebbe mai rimettere mano a quelle che sono decisioni del potere giudiziario. Pertanto novità non è che si rinvengono quotidianamente o dietro l'albero, come si vuol dire, per cui è necessario che intervenga qualche cosa, qualche situazione che possa essere idonea a modificare quel quadro sul quale si è pronunciato l'autorità giudiziaria, e così che si possa poi sottoporre al ministro che la situazione di fatto, essendosi modificata, consentirebbe a lui come potere esecutivo comunque di rimettere in mano, per in virtù di questo principio immanente comunque alla pubblica amministrazione, che è quella comunque sempre di poter in autotutela rivalutare, modificare, revocare provvedimenti dallo stesso emesso, dalla stessa pubblica amministrazione emessa.
Certo, ricordiamo, poi aggiungo che se il 24 febbraio in qualche modo fa così alimentare qualche speranza anche sulla base insomma dell'opinione del PG, della Corte di Cassazione, è comunque una data estremamente in là, si parla almeno di 9 giorni e ogni giorno in più in sciopero della fame a partire dal 3 di Alfredo è comunque un ulteriore giorno di tortura psicofisica, quindi insomma c'è da essere in qualche modo speranzosi, ma ovviamente questo non va a come dire a diminuire la critica e la tragedia insomma di quello che sta avvenendo in questo caso specifico sul corpo e sulla mente di appunto un compagno in carcere che, come hai detto anche molte volte tu da questi microfoni, non solo mette il proprio corpo a disposizione per una lotta che va molto al di là della sua anche singola storia. Io ti vorrei chiedere però una considerazione invece su quanto è successo, diciamo, sull'ulteriore diniego da parte del Ministero della Giustizia, che appunto sulla base anche di alcune considerazioni, tra le quali anche, se non sbaglio, del Dipartimento Nazionale di Antimafia e Terrorismo, comunque ha negato il suo consenso per una declassificazione. Come interpreti, insomma, se c'è da interpretare questa scelta, una scelta che anche alla lettura di molti opinionisti, se vogliamo, sicuramente non vicini al movimento, se vogliamo così, antagonista, sembra essere una scelta squisitamente politica.
Ma lo è, penso lo stesso, esattamente negli stessi termini. E mi pronuncerei anche io, anche perché da un punto di vista giuridico è veramente poca cosa, diciamo l'elemento, sempre siccome so il contenuto dell'istanza che avevamo sottoposto al ministro, così come conosco la risposta, posso dire che il provvedimento elude molti dei ragionamenti, molte delle articolazioni, degli argomenti che vi venivano sottoposti. Non vengono proprio prese in considerazione nella motivazione, per cui c'è alcuni argomenti che avrebbero potuto condurre serenamente a una revoca del provvedimento stesso. Tra l'altro si apprezza anche un'illogicità nella misura in cui viene sempre ribadito o il movimento antagonista o l'articolazione, la fermentazione del movimento anarchico, diciamo questa realtà così caotica che attiene a questa area politica, che così diciamo viene ribadita e ripetuta in diversi passaggi, se non fosse che il 41 bis non serve a questo. Per cui sembra effettivamente che incorra anche in patenti illogicità che sono state, mi sembra, censurate anche dagli organi di stampa, almeno da alcuni commentatori di alcuni giornali, di alcuni quotidiani che hanno appunto avuto la possibilità di apprezzare quanto da un punto di vista giuridico la motivazione fosse carente. A quel punto, se è carente da un punto di vista giuridico, è chiaro ed evidente che è stata assunta sulla scorta di un ragionamento squisitamente politico. Tra l'altro quello che è ulteriormente evidente nella motivazione, ovvero è l'assenza proprio degli ulteriori due pareri che erano stati acquisiti, ovvero viene menzionato esclusivamente il parere della Procura Generale di Torino, ovvero quella di Saluzzo, quella di chi aveva insistito per l'applicazione dell'ergastolo ostativo ad Alfredo, mentre invece viene completamente omessa l'indicazione di quali fossero le conclusioni della DNA e della DDA di Torino, che per quello che possiamo sapere da informazioni sempre apprese sempre dagli organi di stampa, per cui chi può dire se effettivamente corrispondano al vero o meno, però per quello che si dice questi ulteriori due pareri tendevano ad escludere la necessità della collocazione del 41 bis e anzi a propendere affinché Alfredo venisse riposto nuovamente in AS2. E di questi due pareri comunque non viene data menzione, come se appunto non fossero stati acquisiti. Anche questo è una circostanza da un punto di vista giuridico tendenzialmente non ricorre mai, ovvero qualsiasi giudice, qualsiasi giurista che si trova a respingere un'istanza deve comunque sia o dovrebbe comunque sia dare atto dell'intero materiale che aveva a disposizione, per cui riassumendolo anche sommariamente, salvo poi magari propendere per uno degli elementi a a discapito degli altri, ma in questo caso non vengono proprio riportati, è come se non fossero stati mai acquisiti, come se il ministro non avesse richiesto a Melillo, per cui alla DNA, un parere in merito, e soprattutto come se non l'avesse richiesto anche la DDA. Questi certo. due elementi vengono assolutamente mancano, sono assenti,
non considerati del tutto. Senti, arriva una domanda ai nostri numeri a cui in parte hai risposto prima, però proviamo a focalizzarci un secondo meglio. La domanda chiede: mi piacerebbe sapere in termini tecnici che cosa potrà succedere il 24 febbraio, aggiungo io, se dessero l'annullamento con rinvio, cosa capiterebbe ad Alfredo Cospito?
Guarda, l'annullamento con rinvio nulla, perché sostanzialmente verrebbe rimandata la decisione nuovamente al Tribunale di Sorveglianza di Roma, pertanto Alfredo rimarrebbe comunque al 41 bis e poi dopodiché il Tribunale di Sorveglianza dovrebbe comunque ripronunciarsi in merito alla fondatezza o meno del provvedimento, pertanto con dei tempi assolutamente incompatibili con la vita di Alfredo. Diversamente, se ci fosse un annullamento senza rinvio, ma non lo richiede neanche il consigliere Gaeta, procuratore generale presso la Corte di Cassazione, non lo richiede nemmeno lui, per cui comunque se ci fosse un annullamento senza rinvio automaticamente verrebbe meno proprio il decreto applicativo e pertanto Alfredo uscirebbe dal 41 bis. Così come potrebbe essere rigettato, perché comunque anche un parere, per quanto autorevole, di un procuratore generale non incide in maniera assoluta su quella che è la decisione della Corte di Cassazione, potrebbe comunque disattenderlo. Per cui c'è anche questo che va tenuto in considerazione. Allora è importante, a mio giudizio, il parere del procuratore generale per un aspetto sostanzialmente, cioè che dà ragione alla difesa nella misura in cui aveva censurato sin dalla prima ora anche gli argomenti utilizzati nel decreto applicativo, poi ribaditi erroneamente dal Tribunale di Sorveglianza e oggi nuovamente sottoposti sotto forma di censura alla Corte di Cassazione. Ciò che vuol dire che sostanzialmente vi sono degli elementi assolutamente assenti già nel decreto applicativo e se pertanto ha ragione Gaeta e ha ragione la difesa, Alfredo è sottoposto da 9 mesi al 41 bis senza che ne ricorrano i presupposti, appunto con questa dilatazione dell'ambito applicativo del 41 bis fino a ricomprendere anche la necessità di censurare, di tacitare, di togliere la parola, di impedire qualsiasi esternazione del pensiero a un imputato anarchico, mentre il 41 bis appunto avrebbe tutt'altra ratio, che è quella, no, di impedire e recidere i collegamenti tra associati. Pertanto ci sarebbe stata chiaramente un'interpretazione in malapartem, cioè una dilatazione proprio di un ambito applicativo di una norma eccezionale che è assolutamente illegittima da un punto di vista giuridico, ma sappiamo bene che qui di giuridico c'è poco e c'è tanto di politico, però che un procuratore generale dia ragione a quello che ha sempre sostenuto la difesa fin dalla prima ora è importante, perché dimostra l'illegittimità ab origine, quindi non sopravvenuta, non oggi perché è successo qualche cosa di nuovo, ma bensì sin dal momento dell'applicazione di questa forma di vera e propria, abbiamo sentito ormai tantissimi autorevoli soggetti giuridici scagliarsi contro il 41 bis, dall'Unione delle Camere Penali fino a numerosi giuristi, a una vera e propria forma medievale di tortura a cui vengono sottoposti i detenuti. Che questo sia stato compiuto nei confronti di un imputato anarchico per la prima volta dopo 30 anni di applicazione del 41 bis, chiaramente forse è da leggere più come politiche criminali che si vengono ad affermare in questo periodo storico, in questa fase storica, e alla necessità evidentemente che viene perorata anche attraverso l'applicazione di Alfredo ad Alfredo di questo strumento.
Sei stato chiarissimo. Un'ultima domanda riguardo gli spettri di un TSO o di un'alimentazione forzata. Già ne avevamo in qualche modo discusso un paio di mercoledì fa, adesso che Alfredo è all'ospedale San Paolo. Quanto queste prospettive nel caso di un aggravamento sono reali? Ricordiamo che oltretutto ci sono dei presidi ogni mattina di fronte praticamente all'ospedale, proprio per cercare anche di dare una presenza simbolica e anche per monitorare su quanto riguarda, se vogliamo, queste prospettive di alimentazione. Alimentazione forzata di TSO, se ne parla appunto da quando è stato trasferito all'ospedale, sono legalmente possibili o come ci si muove a riguardo?
Guarda, francamente io ritengo che non sia possibile sottoporlo a un'alimentazione forzata, nemmeno utilizzando lo strumento del TSO. E è un dibattito, se avete anche letto sui giornali, su cui si sono misurati e contrapposti diversi punti di vista, ma a mio giudizio, diciamo, i più autorevoli hanno teso ad escludere che qualcuno possa applicare e sottoporre al credo a misure coattive e di fronte all'evidenza di iscritti suoi con i quali li rifiuta in maniera aperta, in maniera palese. Pertanto sarebbe chiaro sottoporne a violenza, un'ulteriore violenza che verrebbe prodotta sul corpo di Alfredo. Non credo che si abbia il coraggio di fare tanto, oltre alla violazione della norma, ma sappiamo appunto che le norme poi recedono il passo, no? Hanno una subvalenza rispetto alla politica, alla necessità di affermare dei principi politici, però francamente sembrerebbe una forzatura evidente che forse foriera anche dello scatenare ulteriori forme di protesta. Non credo che, francamente, non credo che sia possibile.
Perfetto, cioè insomma perfetto nulla, però insomma grazie per le tue spiegazioni. Va bene, se non hai altro aggiungere, noi insomma ti salutiamo.
Assolutamente,
ti
auguriamo... dai, poi ci risentiamo certo. Sicuramente in altri momenti.
Buon viaggio e insomma,
grazie.
Forza.
Grazie a voi,
un abbraccione.
Ciao.